Mentre la gente, grazie a tutti di essere venuti così numerosi, noi facciamo molti dibattiti, però stasera siamo particolarmente contenti perché, primo perché viene Cristian Marazzi, che io non vedevo da tanti anni ed è un storico compagno di strada che stimiamo molto, che ha pubblicato questo libro per un editore svizzero, ma ha moltissime altre qualifiche, che dice oggi Il Manifesto, ha insegnato negli Stati Uniti, ha preso un dottorato all'Under School, ma cioè, non è che voglio menare tanto, però c'è scritto sul Manifesto e sennò sembra eccessivo. No, no, è vero, è tutto vero, nel senso che però sembra che noi abbiamo portato qua uno dell'Under School of Economics, no, però ci fa, indipendentemente da questo, ci fa molto piacere averlo tra di noi, che è stato uno dei collaboratori storici di Primo Maggio, a cui una parte di noi appartiene come memoria, come dignità. C'è Paolo Virno, che è la prima volta che parla qui, mi sembra di ricordare, no? No, è un evento buono, no, figuriamoci, è un evento buono. Sergio Bologna, che invece parla più volte qui, ma che fa parte della, in qualche modo, della sera, della, è un elemento prezioso per noi perché ci sollecita dibattiti e proposte per fare organizzazione di cultura qua dentro e di comunicazione, di avventure, cioè dell'intelligenza e quant'altro. Insomma, mi sembra una serata, in maniera autogratificata, ottima, ma poi vediamo come si svilupperà successivamente. E non dico nient'altro, do la parola a Sergio Bologna.
Sì, io ho il compito semplicemente di introdurre il discorso, come dire, non di presentare le persone, se non, se vogliamo, con due parole. Christian, vedete più o meno nel risvolto di copertina che ha fatto, e attualmente lavora nel Dipartimento Opera Sociale del Canton Ticino, è stato un nostro vecchio compagno dagli anni 60-70, ha insegnato all'Università di Padova nel 77-77, poi è stato negli Stati Uniti e oggi insegna, dopo essere stato a Losanna, all'Università di Ginevra. Mi hanno detto di dire che è anche stato nella nazionale di sci svizzera, ma poi non vuole assolutamente. Questo libro non è certamente né un libro semplice né un libro, come dire, di facilissima lettura, eppure al tempo stesso lo è, nel senso che come dire, introduce una serie di riflessioni che ci portano alla nostra esperienza quotidiana in maniera così immediata che il difficile diventa poi semplice. Credo che si possa dire che uno dei punti, diciamo, degli assi attorno a cui ruota questo testo è il seguente, cercherò di esprimerlo in maniera molto sintetica. Noi abbiamo vissuto per molto tempo dentro un sistema e di pensiero e di organizzazione della società, all'interno del quale c'erano delle grandezze misurabili, in particolare le grandezze che si riferivano al nostro lavoro. Il lavoro, nell'orario in cui era erogato, nell'intensità attraverso il quale veniva erogato, è stato misurato, è nata una scienza dell'organizzazione del lavoro che si è posta come obiettivo la misurazione del lavoro. Ma il fatto stesso che questo lavoro fosse misurabile significava che potevamo contrattare con chi questo lavoro ci dava, parliamo in questo caso del lavoro salariato, contrattare il tempo del nostro lavoro e riuscire a introdurre degli elementi di valutazione e quindi dargli un prezzo. Il suggerimento, l'idea che Christian propone in questo testo è il seguente: noi ci troviamo oggi invece in una situazione molto diversa, all'interno della quale dentro il lavoro, e non soltanto dentro il lavoro come vedremo, si sono introdotti degli elementi non misurabili, non valutabili, non quantificabili, perché dentro l'erogazione di lavoro la parte che si riferisce a quello che lui chiama, come dire, il contenuto relazionale, il contenuto specificamente comunicativo, cioè quell'insieme di, come dire, di segni, di linguaggi, di rapporti, di atteggiamenti che uno deve tirar fuori per riempire di contenuti il suo lavoro, al tempo stesso che gli vengono richiesti perché il suo lavoro venga accettato, sono tanti e occupano uno spazio così grande che la parte, diciamo, difficilmente misurabile, quantificabile della nostra erogazione lavorativa diventa quasi maggiore di quella che è quantificabile. Ed è un problema grossissimo, perché noi ci troviamo di fronte a un tipo di relazione lavorativa all'interno della quale non riusciamo a stabilire, come dire, la valutazione delle grandezze, e quindi non riusciamo ad attribuirgli un prezzo. Questo non è una cosa da poco, cioè è una rivoluzione all'interno del modo di essere capitalisti. Ma accanto a questo poi ci sono tutta una serie di altri fenomeni che fanno dell'elemento comunicazione, dell'elemento relazionale, della quota, come dire, di elemento di fattori relazionali che entrano dentro questa società, uno dei punti fondamentali. E quindi evidentemente a questo punto si parla, diciamo, dell'importanza enorme dei segni, del linguaggio, della comunicazione, della trasmissione di linguaggi e così via. Cioè tutta una serie di forme, che sono forme apparentemente materiali che non si possono toccare e molto spesso è difficile quantificare. Il fatto è che questa cosa si ritrova a tutti i livelli delle gerarchie lavorative, nel senso che non soltanto si trova ai livelli massimi, quelli all'interno dei quali, massimi per modo di dire, all'interno dei quali la quantità di know-how, la quantità di conoscenze, la quantità quindi di sapere che è necessaria per esprimersi è molto alta, ma lo si trova anche ai livelli più inferiori. Questo discorso Christian lo porta avanti ovviamente pensando in particolare, proprio perché parliamo di elementi che non sono quantificabili e che quindi non sono palpabili in un certo senso, che non sono misurabili, si riferisce in particolare al lavoro domestico, per esempio, al lavoro storicamente attribuito alla donna, che per molto tempo non è stato considerato lavoro, che per molto tempo appunto non è stato quantificato, e che a suo avviso è uno dei primi fondamentali elementi di questa trasformazione, che è una trasformazione non solo oggettiva, ma deve diventare, sta diventando una trasformazione culturale. Quindi un discorso che attraversa, come dire, tutti gli aspetti del lavoro, che attraversa i lavori dequalificati, che attraversa i lavori all'interno delle quali il contenuto o la necessità di, come dire, del contenuto scientifico o del contenuto di conoscenze è molto elevato, che attraversa il lavoro domestico e così via. Chiaro che dentro una situazione del genere, una situazione dentro la quale ci sono grandezze immateriali difficilmente misurabili, uno dei grossi problemi diventa quello della formazione. Christian tira qui fuori un termine che potrà piacere o non piacere, di cognitariato. Si è parlato del proletariato, si parla adesso di cognitariato. Cioè sostanzialmente di tutti coloro che hanno, diciamo, all'interno del loro capitale, che possono mettere a disposizione nelle relazioni sociali, le loro conoscenze. Cognitari di tutto il mondo, molto difficile dire. Vabbè, questi sono alcuni dei punti, delle riflessioni, sulle quali naturalmente esistono piuttosto avanti, che determinano e caratterizzano, come dire, il contenuto di questo libro. Io credo che un libro, come dire, non dico rivoluzionario, ma sicuramente nuovo, innovativo, però dico, lascio a Paolo Virno il compito, come dire, di affrontarlo in tutti i suoi aspetti. Non so se devo presentare Paolo Virno. No.
No, perché io ho una voce consistente, in generale riesco a fare a me. comunque, però proviamo. Ecco, il libro di Christian a me sembra importante perché diciamo prende in mano e prende sul serio qualcosa che era in qualche modo una intuizione generica che rischiava di diventare un ritornello da organetto. L'intuizione generica in quanto tale era che nel lavoro contemporaneo, che per brevità, un po' di scenografia bisogna pure usarla, chiamiamo post-fordista, c'entravano più cose di quante non ne concepisse la nostra filosofia. C'entravano stati d'animo, attitudini etiche, immaginazione, intelligenza, linguaggio, capacità di comunicazione. Ecco, questa impressione vaga che stava nella nostra discussione collettiva, nella misura in cui esiste, per così dire, penso buona, la nostra etnia, un noi, stava precipitando rapidamente appunto in un refrain da organetto, in una specie di passepartout per fare a meno dei fatti, non per capire i fatti. Voglio dire, dico questa affermazione in parte suona anche autocritica, autocritica nei confronti di un'esperienza come quella della rivista di luogo comune o di altri tentativi di seguire questa intuizione generica. Certamente prima del libro di Christian questa intuizione era un passepartout che si sbarazzava, non sempre, ma spesso e volentieri dei fatti. Invece il punto era andare incontro all'econometria e dimostrare che con questo, affilandolo, qualificandolo, con questo concetto, che chi lavora è tutt'altro che taciturno, che chi lavora anzitutto comunica, anzitutto mette al lavoro la sua, non tanto questo, quel discorso, ma come tale la sua competenza linguistica, la sua attitudine al linguaggio. Ecco, affinando, qualificando, voglio dire, anche trovando tutte le determinazioni, le diversificazioni interne, Christian diciamo entra felicemente nel mondo dei fatti, dell'economia, dell'economia dura, dell'economia dura di cui appunto l'econometria e l'espressione estrema, la misurazione, le quantità, le misure, accennava Sergio bene prima, no? Le determinazioni materiali, quelle laddove la filosofia finisce e si viene sul duro terreno dei fatti, no? Le cifre, ecco, affrontare la presenza nel processo produttivo contemporaneo come elemento determinante e irrinunciabile della comunicazione linguistica e se volete della facoltà dell'intelletto, del linguaggio come tale, su questo terreno, quindi su questo terreno spiegando la disarmonia tra economia reale che si espande lentamente per degli aumenti di inflazione rispetto all'economia finanziaria che invece agisce ancora come se fosse in presenza di un modello fortista alta e tassi di interesse, si spaventa laddove vi è un eccesso di domanda e dunque costruisce dei movimenti sganciati rispetto a quelli dell'economia reale. Spiegare su questa base il clintonismo, le sue maschere di carattere, le sue diciamo apparenze ideologiche, le sue sostanze, ecco, questa è una prova, una messa in verifica assolutamente straordinaria che permette ora di parlare della relazione intrinseca, che a mio parere è una sinonimia, anzi in qualche modo una permette di parlare appunto perché costruisce teoria, perché evita la chiacchiera. Ecco, considerate due possibilità che ci si aprono quando consideriamo che c'è appunto molto di nuovo nei processi di produzione. Due possibilità che Christian definisce possibilità opposte, ma entrambe sciagurate, che Christian definisce con queste immagini. Una possibilità è tenere il broncio al proprio tempo. L'altra possibilità è una sorta di euforia, di adesione al nuovo in quanto tale, che Christian definisce la convinzione di nuotare con la corrente. Il tentativo è quello di evitare, diciamo, questa scia carica, questa doppia catastrofe del pensiero critico. Quella di evitare tanto la catastrofe consistente quella reazione rispetto allo spaesamento che la nuova configurazione del processo di lavoro ci può procurare, quindi un certo risentimento intellettuale, un certo dire eppure non sono tutte rose e fiori, come se lavorare comunicando significasse entrare in una sorta di Eden felice e non fosse uno straordinario, una straordinaria soglia di espropriazione. Chi è così povero quando vede tramutato in lavoro salariato, o come dice Christian talvolta, in rapporto servile di dipendenza diretta, il proprio stesso aver linguaggio? Ecco, dunque una reazione di sentita, tenere il fronte al proprio tempo, oppure viceversa di dire noi siamo nel cuore, nel centro delle forze produttive e marciamo trionfanti, non si sente proprio la banda che va da contrappunto a questo nostro incedere vittorioso con la forza della storia, di qualche mano invisibile, però grosso modo è così. Possiamo fare un elogio felice, per dirla con l'espressione antica, di questo sviluppo delle forze produttive. Ipotesi sciagurata che rispetto al terrorismo e al fordismo si era meritata l'ironia pesante di Walter Benjamin, che aveva detto tra le tante cose orribili della socialdemocrazia tedesca c'è stata da un certo punto in poi identificare la politica con il lavoro di fabbrica e con il progresso tecnico come tale, la convinzione appunto di votare con la corrente solo perché si assecondava il nuovo livello delle forze, né tenere il bronzo al proprio tempo, né essere convinti di nuotare con la corrente, ma riuscire a sviluppare una teoria della crisi latente, qualche volta acuta, della forma di governo capitalistica in questa nuova condizione del lavorare comunicando, e approntare quantomeno i prodromi, le premesse per una politica della nostra parte radicale, non risentita, adeguata alla nuova condizione. Nel libro di Christian, secondo me, in alcuni, sotto una specie di gentilezza cinese, nei confronti di cortesia estrema nei confronti dei suoi interlocutori, vi è però una delle critiche più scortesi nella sostanza, nel senso di più radicali, a due pensatori che adesso non so più se sono andati per la maggiore o vanno ancora per la maggiore, diciamo che vanno per la maggiore nel dibattito della sinistra, naturalmente posso sbagliare, ma così mi è sembrato a me, cioè una critica impietosa nei confronti del teorico dell'agire comunicativo in sociologia o, allargando il termine, in filosofia, Habermas, e una critica a mio parere non meno impietosa nei confronti pure di un teorico largamente interessante che ci parla di cose a cui pure noi badiamo e teniamo, come André Gorz, il teorico, se volete, della riduzione progressiva della società del lavoro, laddove per lavoro si intenda il lavoro industriale, il lavoro manuale, il lavoro parcellizzato, il lavoro fordista, e diciamo questa fuoriuscita progressiva, che naturalmente si colora di tanti peccati e di tanti aspetti anche abietti, la crescita del lavoro servile e via dicendo. Se leggendo il libro di Christian, francamente in un primo momento uno dice si affratella a questi autori, e per autori non intendo naturalmente tanto le persone, nemmeno un corpus teorico, ma queste tematiche, centralità dell'agire comunicativo, Habermas, fuoriuscita dalla società del lavoro, Gorz, se ne serve, fa un lungo passo di un lungo tratto di strada insieme a loro. Soltanto che facendo questo tratto di strada, a mio parere, ci si avvede che, in qualche modo, scusate la teatralizzazione dell'esposizione, li ha tirati anche in un tranello e fuori strada, fuori dalla sua strada, in qualche modo li butta. Perché il problema di Habermas è quello che l'agire comunicativo, cioè questo elemento immediatamente comune e condiviso, che è l'intelletto, la facoltà di linguaggio, questo che per eccellenza è pubblico, la competenza di linguistica, il comunicare, bene, per Habermas è esattamente ciò che viene quando si è timbrato il cartellino della fabbrica o dell'ufficio e si entra nella società civile, diciamo una società civile come luogo dei rapporti giuridici, del reciproco riconoscimento, dello scambio culturale, laddove invece sul terreno della produzione impera l'agire strumentale, calcolante, taciturno, aggiungerei. Quindi grande rilievo, come si dice, come categoria, come elaborazione delle categorie all'idea dell'agire comunicativo, ma è esattamente ciò che sta fuori dal lavoro e che, diciamo, essenzialmente separa la politica, nel senso più lato e ricco, se ce n'è uno, dalla produzione, i rapporti giuridici, culturali, comunicativi, politici, dal lavoro. L'operazione di Christian è invece di rilevare l'importanza che ha avuto Habermas nell'affinare anche qui, nell'articolare, elaborare dall'interno la categoria di agire comunicativo, tolto scoprire che questa categoria è quella che principalmente ci spiega i processi di produzione contemporanei, che è esattamente ciò che trionfa prima di timbrare il cartellino per uscire dalla fabbrica e dall'ufficio, che trionfa nelle ore di lavoro improntate al just in time del toyotismo, o improntate comunque a prestazioni comunicativo-relazionali, in cui in qualche modo si lavora sulla forma della cooperazione sociale più che per la produzione di un oggetto determinato a sé stante, indipendente e ulteriore, non che naturalmente non si producano continuamente oggetti materiali in forma di merce, ma la concreta fenomenologia del processo di lavoro, cioè ciò che concretamente si fa nelle ore concrete del concreto lavoro, è scandito da prestazioni comunicativo-relazionali. Gorz, naturalmente, voglio dire, io semplifico, lui è infinitamente più sottile, riassumo. Diminuisce la parte del lavoro industriale e aumentano le colf. Il punto è che quindi naturalmente poi vi è anche un elemento oggettivo di liberazione, non per le colf, ma almeno per le società capitalistiche sviluppate, che effettivamente quella che sembrava la pena da ergastolo del lavoro per tutta la vita, manuale, parcellizzato, ripetitivo, effettivamente ne viene esibita la minore necessità. Ora, lì, secondo me, in Gorz c'è un elemento invece, diciamo così, di cattiva euforia socialdemocratica tipo nuotare con la corrente e assai mal individuato come questo processo di riduzione del lavoro industriale avviene precisamente in ogni passo e in ogni sua articolazione secondo le regole, le norme del lavoro salariato, cioè comunque come riproduzione del lavoro salariato. Allora l'operazione di Christian è prendere sul serio la servilizzazione del lavoro, ma non considerandola, può darsi che dico una stupidaggine usando un termine tecnico degli economisti, come una cioè come qualcosa che affianca, si aggiunge, certo pur come una nube grigia o nera al processo lavorativo centrale, ma come qualcosa che è vero, si dà anche nella fattispecie concreta di aumento delle colf, ma che per tanti versi si dà anche come colfizzazione dello stesso lavoro centrale, quello comunicativo, quello intellettuale e via discorrendo. Quindi, quindi vi è un elemento, per così dire, assai meno armonico, lineare, diciamo stile nuotare con la corrente di come sembra talvolta venir fuori da Gorzo. A mio parere un libro come Il posto dei calzini, proprio perché è un libro anche aspro dal punto di vista teorico in questo suo scontro con la scienza economica, cioè con le misure dall'interno, insomma da chi la conosce, cercando di far lavorare questa ipotesi teorica, è però anche un'introduzione, tutte le cose teoriche appunto hanno questo valore se sono ovviamente straordinariamente incompiute, se poi sono l'introduzione, una via d'accesso a qualcosa. Beh, per esempio l'introduzione a un fenomeno come quello che ho visto esserci a Padova, ma che immagino che sia in ogni grande città italiana, per cui c'è una certa agenzia del 144, quello del numero telefonico, non quello erotico o porno che pone problemi semmai ulteriori a sé specifici, ma un 144 che come consorzio copre diversi aspetti di diversi servizi possibili all'utente, chiromanzia, conversazioni sulla chiromanzia, conversazioni sulla depressione, sull'acquistare grinta per avere successo nelle relazioni personali o sul posto di lavoro e molte altre prestazioni, no? Ora, in questo 144, cioè in questo luogo di lavoro, lavorano 350 dipendenti, che significa una media fabbrica integrata con un forte elemento di organizzazione interna, turni, disciplinamento, controllo, in cui tutte costoro, si tratta di un lavoro femminile, tutte costoro ci tengono assolutamente per numerosissimi motivi, normativi, salariali, di libertà personale, quindi alla fine culturali, a non risultare lavoratrici dipendenti. E però naturalmente hanno il problema, perché ci sono stati alcuni licenziamenti, alcuni casi di controllo illecito sul comportamento telefonico delle lavoratrici, a far valere dei diritti, cioè avere una contrattazione collettiva pur avendo una relazione da prestatrici d'opera o da lavoro autonomo. Ecco, per capire come funziona oggi una media fabbrica italiana, qui naturalmente l'esempio è talmente limpido da essere eccessivo, perché poi la cosa forse più intrigante e più complicata è capire come l'agire comunicando, come il lavoro o l'agire comunicando sia straordinariamente pertinente per capire Melfi, la Fiat di Melfi. Lì la cosa è più intricata, diciamo, di una prestazione teorica anche più complessa. Però questo esempio è straordinariamente estremo e dunque indicativo di questa media fabbrica, anomala per tantissimi aspetti, ripeto, anche i rapporti contrattuali non da lavoro dipendente, ma la necessità comunque di
di difendere e affermare diritti e esigenze materiali, via dicendo, è un fenomeno che secondo me si spiega, se nella misura in cui è possibile oggi spiegarlo, a partire da questo libro, cioè a partire dalla necessità, da quell'elemento, da quel dato di fatto che diciamo il diventare un'immediata risorsa produttiva anche della conversazione, cioè non solo degli aspetti della comunicazione più formalizzati, più riducibili al linguaggio formale, linguaggio simbolico, algoritmo al limite, ma anche quegli aspetti informali che richiedono un forte grado di improvvisazione, che sono che hanno il carattere, la forza della battuta, della boutade, del trovare la parola giusta per l'occasione giusta nel momento giusto. Ecco, lì vi è in una forma estremizzata ma anche paradigmatica il tipo di esperienza che poi, ovviamente in forme diverse e infinitamente più complesse, si dà sull'insieme della produzione sociale. Ecco, il caso del 144, di una nuova media azienda italiana, è difficile interpretarlo in maniera sistematica, cioè in tutte le sue implicazioni, anziché lasciarlo lì come una curiosità, eventualmente una curiosità pruriginosa, senza il tipo di strumentazione teorica che mette in campo Christian Marazzi. Io su questo aggiungerei una ipotesi. Come è avvenuto che come è avvenuto questo passaggio a lavorare comunicando? Christian lo spiega in base proprio alla rottura delle proporzioni interne del fordismo, a questa necessità di adeguare la produzione, renderla snella rispetto alla domanda, ai suoi cambiamenti, alle sue curve, ai suoi alti e bassi. Lo spiega rispetto a una serie di passaggi materiali. Bene, però ci si può porre nella discussione comune un'ulteriore domanda: a quale modello ha attinto il post-fordismo, a quale tradizione ha rinverdito allorché si trattava di mettere a profitto la competenza linguistica di donne e uomini? Vi è sempre, a mio parere, un precedente, semmai non di ieri ma dell'altro ieri, che viene, come si dice, rivisitato perché sembra costituire uno straordinario laboratorio che offre gli strumenti e le esperienze che servono alle esigenze presenti della riorganizzazione capitalistica. Un'ipotesi, ovviamente assolutamente discutibile, ma appunto discutere fa solo che bene, potrebbe essere quella di scorgere una parentela non estrinseca, non casuale, tra il modello toyotista del just in time, del lavorare comunicando, come dice Christian, e il modello dell'industria culturale. Voi sapete la discussione che vi è stata sull'industria culturale, quella cosa che adesso tende a riassumere anche l'industria culturale, l'ingegneria delle anime, il taylorizzare anche la produzione spirituale. Francoforte, Vecchi Signori, Adorno, Horkheimer, ecco, questo è il teatrino impoverito ovviamente anche della discussione d'epoca, d'antan sulla industria culturale. È vero, però andrebbe ricordato che in questa discussione sempre fu messo l'accento sul fatto che alcuni aspetti della produzione di cultura, della produzione di comunicazione a mezzo di comunicazione, non erano completamente formalizzabili secondo le cadenze del processo produttivo fordista, taylorista. Cioè che era controproducente, nel senso di antifunzionale, formalizzare oltre una certa soglia il processo di produzione dentro l'industria culturale, perché in concreto un certo grado di imprevisto risultava un ingrediente prezioso della produzione dell'industria culturale stessa, risultava prezioso un elemento di improvvisazione, uno slancio, un cogliere l'occasione. E quindi una formalizzazione, e c'era un limite, diciamo, alla taylorizzazione della produzione culturale, un certo residuo di informale andava lasciato per motivi anche strettamente funzionali e produttivi. Naturalmente questo era preso come un mero residuo, cioè come qualcosa che non aveva storia, che era un detrito. Ora, non è difficile, a mio parere, scorgere in questi cosiddetti residui, in questa informalità che presuntamente costituiva un detrito, invece un presagio delle riunioni dei circoli di qualità, un presagio di molti aspetti, poi diventati più anonimi e diffusi su tutto l'arco della circolazione, scusate, della produzione sociale, del lavorare comunicando. È come, potremmo dire, se lì vi fosse stata una esperienza assolutamente speciale, peculiare, che poi ha trovato delle rispondenze, degli echi, una forma specifica di generalizzazione in quel lavorare comunicando, che invece non ha più principalmente come scopo la produzione di beni, oggetti culturali, che ha, ma con la produzione tout court, col lavoro in generale, fino a chiederci se oggi non vi sia un rapporto fra industria culturale nel senso assai lato e largo che essa deve assumere, quindi non specificamente l'editoria o la televisione, cioè l'insieme dell'industria culturale e l'industria postfordista nel suo complesso, se non vi sia un rapporto da simile a quello che in altre epoche vi è stato fra quel settore industriale che produceva i mezzi di produzione e il complesso delle industrie che quei mezzi di produzione in qualche modo adattavano al proprio ciclo specifico e che costituiva il modello, il paradigma delle loro procedure concrete, laddove quindi l'industria dei mezzi di produzione, un po' per altri versi come la zecca che produce il denaro, che produce la moneta, è bivalente, ha una doppia natura, è un'industria particolare con le sue leggi, le sue regole particolari, i suoi obiettivi, i suoi profitti particolari, e al tempo stesso ha anche un valore generale, universale, perché procura procedure, esperimenti, metodi che poi sono, macchine linguistiche, semmai poi applicate universalmente su tutto il tessuto produttivo. È possibile pensare questo rapporto? Ora, se si a questo rapporto fra l'industria culturale e il modello toyotista, postfordista in generale, non so se sia preciso, ma credo che se sia rispondente al vero, adeguato, ma credo che vi sia un interesse a cogliere quegli elementi anche anteriori, dell'ieri e dell'altro ieri, che sono rifluiti e enormemente ingigantiti nell'agire comunicando del postfordismo. Un'ultima cosa di carattere più schiettamente politico. Ecco, c'è un libro che fra l'altro ha il grande pregio dell'assoluta chiarezza, la chiarezza a merito di Christian, forse anche una di quelle felici occasioni per cui all'inizio vi è stato anche un elemento di spiegazione, di ricostruzione, di introduzione ai misteri gloriosi del post-fordismo, che è questa necessità anche parzialmente introduttiva, didattica, ha garantito poi la massima chiarezza laddove il pensiero diventava più complicato, più originale e più incisivo. Bene, c'è un libro che parla del ruolo della comunicazione all'interno del processo lavorativo o sociale e dunque sottrae l'analisi del processo lavorativo o sociale all'econometria. Poi vi è la discussione sull'importanza della televisione all'interno della sinistra, in cui noi sentiamo dire una menzogna, a mio parere. Naturalmente penso che alcuni di voi non sono d'accordo con me, ma io preferisco usare un termine netto in modo che semmai si discute. Cioè, il fatto che il problema per cui vale la pena di fare qualsiasi cosa, afferma per esempio Veltroni, no scusate, non è tanto Veltroni ma è D'Alema, insomma è la posizione del PDS, è che c'è un monopolio sulla televisione, che la televisione fa vincere le elezioni. Ora io credo che questo sia un giudizio non fondato, perché l'anno scorso le elezioni sono state vinte dalla nuova destra in una situazione in cui quantomeno l'incidenza delle televisioni era equamente spartita, in cui non vi è dubbio che le tre televisioni nazionali, insomma della RAI, erano in maniera piuttosto uniforme e insistita schierate contro Berlusconi. Berlusconi ha vinto le elezioni. Adesso si dice qualsiasi cosa, ma il problema è la rottura del monopolio, del monopolio sulle televisioni, con qualche elemento di fatto in più, perché vi è stata la riforma, l'occupazione della RAI. Però a mio parere questa posizione falsa rispetto, io pensavo che la televisione contasse molto di più un anno fa, quando ha vinto Berlusconi ho capito che conta molto di meno di quello che noi tutti credevamo, visto qual era lo schieramento delle forze in campo. Ora, questa posizione, perché è una menzogna che impedisce di capire l'essenziale? E cioè che la nuova destra si è largamente radicata in coloro che agiscono comunicando, ma in coloro che agiscono comunicando nell'intero geografia, topografia della produzione sociale, non perché vedono la televisione, ma perché rompono dal punto di vista delle mentalità, delle abitudini collettive, dei comportamenti con dei modelli precedenti, di un'intera precedente fase della civilizzazione. E questa rottura è stata in qualche modo raccolta e deformata, quanto vi pare, dalla nuova destra. È come se negli anni 60 noi ci fossimo trovati con tutti i giovani immigrati, quelli della catena di montaggio, quelli senza qualità, rappresentati dai partiti di destra, laddove la sinistra invece saldamente, oltre che medio banca, avesse rappresentato le isole, anche numericamente consistenti, di operaio professionale, nemico dell'egualitarismo, attaccato alla disuguaglianza delle qualifiche e via dicendo. Allora, capite che c'è un elemento in cui, per così dire, si evoca il problema e al tempo stesso lo si cela rispetto all'agire comunicando del tempo nostro, del post-fordismo, e alla maniera con cui in qualche modo è stato raccolto, in modo perverso e temibile, dalla nuova destra il dire la televisione. Si evoca sì nella maniera più fragorosa la dimensione centrale della comunicazione delle nostre società, ma la si evoca al tempo stesso in una maniera più menzognera e più povera, cioè come imbonimento e non come insieme di forme di vita, di aggregazione sociale, anche di scomposizione, di segmentazione sociale che nascono dall'agire comunicando. Ecco, secondo me dal punto di vista, ho parlato fin troppo, scusatemi, e dal punto di vista anche dell'immediata polemica politica con i crimini e i misfatti culturali, quantomeno della cultura della sinistra, qualche ora, se il dibattito non era molto interessante a mio parere quando lo facevano Durkheimer, quando lo fa Beltroni, c'è di mezzo invece un elemento di menzogna politica, ma capite, ma non di menzogna perché dice semplicemente una cosa non vera o astratta, ma perché dire quella cosa è l'esatto modo di celare evocandolo il problema reale. Chi raccoglie istanze, abitudini, forme di vita di chi lavora comunicando? Ecco, se si potesse, ma questo è un problema assai più vasto naturalmente, che va al di là del libro, della nostra discussione su di esso, far funzionare la massa critica di un libro come questo nel corpaccione largamente inquinato e infettante della sinistra, beh, non dico che saremmo a posto, ma certo un grande passo avanti sarebbe fatto.
Adesso la parola a Christian.
Io dopo questa presentazione non vorrei dilungarmi assolutamente, anche perché le cose essenziali che ho tentato di sviluppare in questo lavoro sono state riassunte in modo magistrale, secondo me, da Sergio e da Paolo, che sono due persone verso le quali io sono fortemente debitore. Sergio perché per un metodo di lavoro, per l'attenzione ai processi reali che mi ha insegnato da 20 anni fa ad oggi, e quindi per la possibilità di vedere proprio nei processi di riarticolazione del processi produttivi, fenomeni del lavoro autonomo, fenomeno dell'esternalizzazione con tutti i suoi effetti, ha generato. Paolo per la sua analisi sul ruolo della comunicazione che risale al primo libro che io ho letto, Convenzione e materialismo, che ha avuto un impatto molto forte su di me, quindi sono sicuramente due persone alle quali devo molto. È vero che io ho cercato di mettere alla prova queste categorie che io ritenevo essere categorie teoriche e politiche, di metterle alla prova sul terreno che è un po' il terreno con il quale sul quale lavoro, insomma, lavoro proprio professionalmente, che è quello per esempio, dell'analisi di cosa è cambiato nel ciclo economico. Effettivamente dalla fine degli anni Ottanta, dall'inizio della recessione negli Stati Uniti e poi nel 91 in Europa, ad oggi ci sono dei segnali di un cambiamento molto profondo nell'andamento delle grandi variabili economiche, in particolar modo questa ripresa non inflazionistica, che se è inflazionistica è per gli effetti di politiche economiche e monetarie così ancora pensate per l'epoca fordista, e che invece qui stanno creando dei pasticci che non hanno nulla a che fare con l'andamento dell'economia reale. E ho messo alla prova queste categorie, quelle dell'agire comunicativo, quelle della dismisura, della crisi della misura causata dall'entrata, appunto, come diceva Sergio, nelle categorie economiche di questa variabile impossibile da afferrare, che è l'informazione, il flusso di informazione. Ho parlato di metterle alla prova e non voglio dire che ci sia riuscito, ma comunque a me hanno permesso di capire alcune cose e di spiegare alcune cose, perlomeno per quanto attiene questa bizzarria del ciclo economico post-fordista. Ho tentato anche di mettere alla prova queste categorie che per voi sono, ecco, che per voi sono sicuramente molto più note, conosciute. Devo dire che io lavoro in Svizzera e forse questo, ci sono altri vantaggi sicuramente, ma il fatto di dover scrivere o di voler scrivere comunque per un pubblico prioritariamente svizzero italiano che non ha un passato, una tradizione di dibattito come l'avete qui in Italia, ma costretto a così fare un passo dopo l'altro e a vedere fino in fondo la pertinenza, la solidità di quelle che per voi sono sicuramente delle categorie acquisite. E questo è un vantaggio, lo è stato per me perché mi ha permesso di intanto di capire meglio quello che avevo studiato qui in Italia e poi di appunto di poterlo anche un po' riempire di analisi empirica, se volete. Ma un altro esempio che posso fare di tentativo appunto di messa alla prova di queste categorie è quella dell'analisi del ceto medio, per esempio, di quello che che viene definito il ceto medio. Ecco, una cosa che sicuramente non è più possibile fare oggi è definirlo come si continua a cercare di definirlo, cioè come una categoria statistica definita secondo dei barem, delle soglie calcolate a partire dal reddito medio, mediano. Questo non è possibile proprio per la disgregazione del tessuto sociale. Questo è visibilissimo in tutti i dati elettorali, il fatto che nella nuova destra non c'è solo il piccolo e medio imprenditore, c'è il precario, c'è il lavoratore saltuario, c'è anche il disoccupato. Quindi il problema che mi sono posto è stato quello di vedere in che misura in realtà non si fosse di fronte ad una categoria, ad una classe retorica, una classe che è definita precisamente sulla base dell'agire comunicativo e della produzione di immagini di se stessa su questo terreno della comunicazione. Ecco, niente, un'altra prova perché di questo si tratta, ho cercato di fare quella di analizzare il clintonismo proprio partendo da quello che era il programma dell'equipe di Clinton, il programma di Robert Reich e della sua dell'insistenza e della centralità del lavoro immateriale in Reich, e comunque del fatto che questa definizione che sembrava così che in realtà ha fatto vincere Clinton, in realtà era una definizione errata teoricamente e politicamente, perché alludeva, come di fatto è accaduto più tardi, ad un ceto prima ancora che ad un processo che attraversa l'intero corpo sociale, un ceto, il ceto dell'apartheid spaziale che poi si è rivoltato contro le stesse politiche welfariste di Clinton e ha votato a destra. Quindi la necessità di definire il lavoro comunicativo, l'agire comunicativo, il lavoro comunicativo relazionale, partendo da un altro punto di vista, non quindi della sociologia del lavoro, della sociologia industriale, ma dal rovesciamento che fa il postfordismo, il rovesciamento del rapporto fra mercato e produzione, fra domanda e offerta, fra produzione e consumo, un rovesciamento che porta al centro del lavoro la comunicazione, il flusso di informazioni, e che quindi, proprio perché concerne l'intera gamma dei lavori, non si riduce ad un singolo settore della forza lavoro, del mercato del lavoro, non si riduce agli informatici o agli operatori di marketing o a che so io, ai brokers, eccetera, cioè a agli avvocati, tutta quella lista di forza lavoro, di professionisti che Reich, questo ministro del lavoro dell'amministrazione Clinton, fa nel suo testo, che sicuramente è stato fondamentale per la svolta clintoniana. Non si riduce a questo, ma è molto, va molto oltre, contempla pure lavori vecchi, artigianali, o lavori che lui definisce appunto di routine terziarizzate, eccetera. E quindi il problema è quello di definire correttamente questa categoria del lavoro comunicativo relazionale, evitando di cadere nella facilissima trappola del riduzionismo sociologico. Ecco, niente, era solo per dirvi che partendo da quello che è sicuramente un dibattito, Paolo diceva un insieme di intuizioni, io le ho sempre considerate molto più che un'intuizione, mi sembrava che ci fosse già una solidità teorica che permettesse appunto di declinarli sul terreno dell'analisi economica politica, partendo da questo dibattito che è nato in Italia, che è nato in Francia e in altri paesi, pensando di anche chiarire me stesso, sintetizzando questo insieme di riflessioni, di elaborazioni, mi sono un po' cimentato sul tempo presente, ecco. Con i limiti sicuramente che ci sono proprio quando si fanno operazioni del genere, i limiti che sono limiti riguardanti proprio quelle che purtroppo sono sempre le esigenze appunto delle conclusioni che io ho cercato di di elaborare partendo da qualcosa che in Svizzera sicuramente ha avuto un'importanza e la tuttora in questi ultimi anni un'importanza enorme, cioè tutto il fenomeno della deriva metropolitana, della tossicodipendenza e di tutto questo, di tutto ciò che questo comporta, ha comportato e comporterà per quanto riguarda il rapporto Stato, territorio, localismo, eccetera. Quindi a partire da lì e dall'analisi di questi processi di politiche sociali ho tentato di vedere se era possibile intravedere una possibile fuoriuscita dall'impasse nel quale ci troviamo, ma è un problema sul quale preferirei ritornare in futuro, aspettando anche che una discussione con voi mi dia più elementi e più suggerimenti per eventuali altri modi di concludere questa introduzione.
Allora, come vuole il rito, no? Che si apre il dibattito. Vuole l'abitudine che primo prenda la parola sia quello che apre il dibattito, quindi non voglio mancare questa occasione, perché mi è venuta un'osservazione subito mentre Christian stava parlando, una domanda che deriva dalla mia esperienza, da un'esperienza pratica che sto facendo in questo momento, diciamo nel rapporto con una istituzione italiana di cui si parla molto, cioè l'antitrust. Una delle cose che da tempo, diciamo, mi colpisce è che quanto più dentro le relazioni economiche questa parte non misurabile, perché appunto io insisto su questa non misurabilità dell'erogazione di lavoro comunicativo, aumenta, quanto più aumenta questa parte, tanto più la società, che non riesce più a introdurre sistemi di misurazione come quelli tayloristici, tanto più la società viene portata verso, come dire, una specie di sindrome giuridico-formalistica. Cioè si cerca comunque di cogliere o di ristabilire delle regole. Le regole, quindi la produzione di leggi, di procedimenti, di misure pseudo-legislative, sostanzialmente amministrativo-legislative, oggi sta sostituendo, come dire, la misurabilità economica delle relazioni. È impressionante come all'interno della vita economica, io penso per esempio una cosa evidente, è il lavoro che sta facendo, o che da tempo sta facendo, la Commissione Economica Europea. No? Commissione Economica Europea, che è incaricata di fare certi interventi tipici di indirizzo di politica economica, sforna, credo, 50 regolamenti al giorno. No? E quindi questa tendenza a costruire regole scritte, questa tendenza verso il formalismo giuridico è proprio lo sforzo inteso a stabilire delle regole dentro un sistema che sfugge sempre più alle regole, che sfugge sempre più al controllo, e in particolare a quello che è stato storicamente il controllo, cioè la misurazione delle grandezze. No? Se voi osservate, noi oggi ci troviamo nella vita economica, nella vita sociale e così via, di fronte a una informalizzazione dei rapporti sempre più forte, quindi una deregulation di fatto, e al tempo stesso su una produzione assolutamente ossessiva di regole, di regolamenti, quindi diciamo così, in questo periodo per esempio gli avvocati che si occupano di questioni, come dire, che hanno a che fare con settori economici hanno un enorme lavoro, no? Quindi diciamo la formalizzazione giuridica sta sostituendo proprio quella che era, come dire, la misurazione economica. Proprio perché tenta di stabilire con il suo linguaggio, con la sua comunicazione, che è quella appunto dello stabilimento di regole formali, di regole scritte, che poi dopo naturalmente come vengono applicate è un altro discorso, un sistema che si sta decomponendo, un sistema che si sta disgregando, proprio perché il punto centrale di questo sistema, cioè la misurabilità delle grandezze, sta scomparendo. Questo mi fa pensare, perché tra l'altro nella sinistra italiana questa cosa è una specie di dogma, cioè non c'è nulla di più formalistico che la sinistra italiana, no? Le regole, come dice Prodi, se ci sono le regole. Allora voglio dire, le regole poi, pensate a tutta la questione delle televisioni, invece di andare a vedere i meccanismi che hanno portato alle modificazioni della mentalità, e che quindi spiegano non soltanto, non l'impero di Berlusconi, spiegano l'accettazione di quei messaggi, quindi dei meccanismi interamente mentali, si risolve la questione introducendo le regole dell'antitrust o le regole della distribuzione e così via. No? E se osservate in tutti, come dire, i meccanismi della sinistra, delle proposte della sinistra, le proposte che possono avere, come dire, una valenza giuridica, sono le proposte più importanti. Non vengono mai, come dire, ricomposti dei valori, o dei valori etici, non vengono mai ricomposti o proposti delle aperture culturali, cioè dei nuovi linguaggi. Vengono proposte le regole, vengono proposte di nuovo, sempre e unicamente, come dire, un testo scritto, un regolamento scritto, a cui non si sa bene chi si deve attenere, perché il fatto che qualcuno si attenga a un regolamento scritto dipende da una serie di dinamiche sociali che sono determinate ovviamente da altre cose che dai regolamenti scritti. Quindi il formalismo giuridico della sinistra italiana è una delle cose più deleterie che in questo momento sta avvenendo. Quanto poi a quel simpatico ciclista che parla di regole, è, come dire, è comunque significativo che dentro questa riscoperta delle regole che a questa riscoperta delle regole si arrivi dopo che per 15 anni questi qui ci hanno rotto le balle sulla deregulation. Cioè, per 15 anni questi hanno sfasciato tutte le poche regole che stavano all'interno della convivenza civile con la deregulation in tutti i livelli, e adesso scoprono che le regole sono necessarie. E quelle regole oggi sono necessarie soltanto per, come dire, formalizzare lo stato di cose presente, cioè il potere. La questione dell'antitrust è tipica. L'antitrust interviene, credo, con due cause al giorno su delle minuzie tra due fabbrichette che si litigano tra di loro e non riesce assolutamente a sfiorare la Fiat, non riesce assolutamente a sfiorare i grandi monopoli. È sostanzialmente un elemento ulteriore della deregulation, no? Ecco, tu, questa cosa secondo me ha a che fare, mi è sembrato, mi sembra che possa avere a che fare proprio col fenomeno a cui accennava Christian. Cioè questo fatto che man mano che aumenta, come dire, la parte non misurabile, non economicamente misurabile del lavoro, la parte non economicamente misurabile, come dire, della produzione di sistemi sociali, tanto più la mancanza di misurabilità economica, no, viene trasformata in, come dire, viene recuperata in questa ossessiva scrittura di regole, no? Per cui questa società è una società di avvocati, è una società di magistrati, e non è un caso, voglio dire, cioè il peso che hanno i magistrati nella vita italiana deriva anche da questo, in sostanza, non soltanto perché c'è, come dire, questo discorso, come dire, sulla la vita politica si decide, come dire, gli unici meccanismi di crisi politica sono determinati dai fenomeni penali, non è tanto quello, è che appunto il linguaggio giuridico diventa a un certo punto l'unico linguaggio di un sistema politico. Questa è l'osservazione che volevo fare.
No, io no, le volevo dare a loro, non è che la volevo io, ma ci mancherebbe che tu mi hai evocato dal sotterraneo, dall'underground, cioè. Allora io mi sono spostato, niente, allora credo che, beh, hanno detto una quantità di cose complesse, non so, io apro dibattito sostanzialmente. Abbiamo allungato il filo in rapporto all'altra sera, in modo che quindi arriviamo a dare il microfono anche più in profondità. E niente, che so che c'è sempre un periodo di riflessione, ma comunque la parola è aperta. Insomma. Non fatemi fare la parte di tempo reale, perché Santoro non viene neanche simpatico. No, da tu? Sì, certo. Ci arrivo, credo, eh. No, ci arrivo. Adesso qui abbiamo un filo.
No, vi faccio due domande che riguardano sostanzialmente il come e il dove leggere le trasformazioni. C'è una cosa che mi colpisce sempre quando leggo, diciamo, le letture della trasformazione che vengono dalla sinistra radicale odierna, diciamo più disperata. Io non ho letto il tuo libro più disperata, non, anche disperata, non so, più disperata, oltre che disperata. Io non ho letto il tuo libro, quindi diciamo che parlo, l'osservazione che mi viene adesso, diciamo, parte dagli sprazzi di dibattito che ho sentito adesso. Ed è in qualche misura l'ignorare o comunque il togliere il tema del conflitto dal punto di vista degli strumenti teorici e delle lenti teorici con cui si legge le trasformazioni oggi, in particolare le trasformazioni dell'organizzazione del lavoro e della fabbrica. È una cosa che mi colpisce, perché se noi riguardiamo storicamente come nasce questo dibattito, nasce, cioè, di crisi del Fordismo, si parla di post-Fordismo. Se noi diamo uno sguardo indietro e leggiamo quando parte il tema della crisi del Fordismo, parte negli anni 60 e parte tra l'altro un po' dalla sinistra, diciamo dall'allora sinistra radicale, non solo dalla sinistra marxista. Qualcuno ha dichiarato la scuola di Francoforte, anche la scuola di Francoforte fece una lettura della crisi, diciamo, del Fordismo, e parte anche dalla scuola manageriale. Il tema, diciamo, parte dall'automazione, parte poi dal conflitto degli anni 60, ma poi questo dibattito dal punto di vista delle categorie teoriche concettuali negli anni 70 in qualche misura prende la forma di due, almeno due, diverse letture della fabbrica e della sua organizzazione. La lettura radicale rispetto alla lettura, diciamo, chiamiamola di destra, chiamiamola manageriale, chiamiamola mainstream, chiamiamola come vogliamo, è proprio il tema del conflitto. Cioè, se per una lettura manageriale il conflitto non solo è una patologia, ma in qualche misura il conflitto come espressione della soggettività operaia, quindi della soggettività di classe, non incide, cioè è un qualcosa di patologico e di esogeno rispetto ai processi di trasformazione. La sinistra radicale allora propone una lettura in cui il conflitto è una componente fondamentale. Una rilettura, diciamo, strutturalista. Anche chi rilegge gli strutturalisti, no? C'è una certa rilettura di Althusser, in qualche misura danno una lettura di questo tipo, non tutti, poi c'è lo scivolamento, però questo è il tema fondamentale. Ora, negli anni 80, la cosa divertente dopo la ristrutturazione, negli anni 80 con la ristrutturazione, innovazione tecnologica, anche le letture della sinistra radicale in qualche misura perdono questa caratteristica, e mi pare che tutte le letture più disparate denuncino in qualche misura una certa subalternità culturale, per cui oggi la cosa che mi colpisce è che se uno va a prendere i libri pubblicati dai teorici americani piuttosto che dai teorici giapponesi sulle trasformazioni della fabbrica, quindi il modello giapponese eccetera, e poi va a prendere i libri della cosiddetta sinistra radicale, non ci trova una grande differenza. La differenza, che però per me non è grande, è che qualcuno dice che questo è l'avvento della liberazione del lavoro, qualcun altro da una lettura dice sì, però mi rendo conto che è una differenza importante, però non è una differenza importante dal punto di vista del modello teorico con cui si leggono le trasformazioni, cioè il conflitto non c'è più. Gli altri dicono c'è ancora l'alienazione, però l'alienazione non è il conflitto, non c'è più questo tema, cioè si dice in qualche misura la trasformazione è guidata dalle direzioni d'impresa, in qualche misura la trasformazione parte, i marxisti dicono il processo d'accumulazione si riduce eccetera, però non c'è più il conflitto, non c'è più la soggettività operaia che opera dentro le trasformazioni del modello d'organizzazione del lavoro, non esiste più. Comunque tutte le letture dicono sono le direzioni d'impresa che guidano questa trasformazione, e per di più la guidano in una direzione che è sostanzialmente simile, anche se qualcuno dice che va verso la liberazione del lavoro, qualcuno dice che c'è ancora questa, però questo elemento non c'è più, c'è l'elemento della soggettività. Secondo me la mia impressione è che anche in questa lettura manchi questa cosa, e secondo me Non è un caso che poi anche chi ricerca il conflitto, dopo aver in qualche misura analizzato la trasformazione con questo modello teorico, con queste categorie concettuali, non lo trova più. Perché poi dice, perché la lettura anche di chi, diciamo, dà una lettura critica della trasformazione, poi però c'è in qualche misura il conflitto ha un ruolo marginale, quasi da una jacquerie, cioè non c'è più una prospettiva. Perché avendo letto in questa misura la trasformazione, poi il conflitto ha un ruolo semplicemente marginale, di chi subisce. E io non vedo a questo punto più una prospettiva. No? Se uno legge da un punto di vista antagonista la trasformazione, il ruolo del conflitto perde. Poi questo è il primo punto. Il secondo punto è il dove, che si collega evidentemente al come, alle trasformazioni. Prima ho detto le categorie concettuali mi sembrano molto simili, no? Poi ritrovo teorici manageriali, non so, per esempio Simon negli anni 60 ha introdotto il concetto della fabbrica come trattamento di informazioni, oppure non so, se uno va a leggersi il dibattito degli anni 60 poi ci trova delle grosse analogie con quello che c'è oggi, e spesso delle analogie di chi oggi propone delle cose che sembrano molto innovative, poi però ci sono lì le radici all'inizio del dibattito sulla crisi del fordismo. Il dove, ecco, la cosa che non condivido, comunque mi faccio fatica a leggere in questa lettura che si propone delle trasformazioni, è questa idea di mutamento radicale. Cioè l'impressione è che in qualche misura ci sia una lente teorica che selezioni i punti alti, per cui uno va a vedere i punti alti, in qualche misura della trasformazione, però poi dimentichi, però poi chi mi dice che quelli siano veramente i punti alti? L'impressione è che il processo di trasformazione non solo non sia così chiaro e delineato, ma sia anche se è radicale, però è anche in qualche misura un insieme di vecchio e nuovo che si compenetrano, in cui non è così scontato e così facile individuare dove sono i punti alti. E se la battuta facile che qualcuno fa, no, per Samir Amin, e dice in realtà non è vero che è la fine del taylorismo, siamo nell'epoca del trionfo del taylorfordismo, perché il Brasile piuttosto che... questa è una polemica facile. Quella un po' più, oltre a questo, diciamo, una polemica non altrettanto facile è quella di dire ma guardiamo la famosa fabbrica integrata, il famoso just in time, e vediamo se lì ci sono solo quelle caratteristiche, diciamo, di trasformazione rispetto al modello taylorfordista, o non c'è anche non solo un permanere residuale di elementi del vecchio modello fordista, ma anche elementi di, diciamo, vecchi fordisti che si allargano e costruiscono egemonia. Ecco, secondo me ci sono questi elementi, per le cose che ho studiato io, per le esperienze che ho vissuto, ci sono sia nella cosiddetta fabbrica integrata industriale, produttiva, sia nel cosiddetto settore dei servizi terziario, di lavoro intellettuale, pensiamo ai servizi finanziari, alle trasformazioni che stanno vivendo alcune società finanziarie, mi pare che lì ci siano degli elementi di questo tipo. E allora anche lì, secondo me, bisogna stare un po' attenti su questa cosa. Poi, terza e ultima cosa, sul linguaggio, a me sembra molto affascinante comunque questa, la categoria che tu proponi anche per leggere le trasformazioni. Io mi ricordo che Barovey ha scritto due libri tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 in cui, tra le altre cose, propone, e poi anche la scuola dell'industrial relation inglese, propone un po' questa lettura, diciamo, usano anche loro questa categoria, però la inquadrano in qualche misura in un quadro che è un insieme di categorie più tradizionali insieme a questa. Barovey parla per esempio di arena, insomma, la fabbrica è un'arena dove c'è una grande battaglia in cui introduce il concetto preso da Gramsci di egemonia culturale, per cui dentro la fabbrica c'è anche un processo di conquista dell'egemonia culturale, di battaglia delle direzioni di impresa, in cui il linguaggio e la comunicazione sono un elemento, diciamo, di rafforzamento e di conquista di un'egemonia culturale insieme alle cose che siamo abituati a utilizzare. Non so, anche lì un'altra proposta, insomma, di lettura.